seguirò, oh Signore, e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella
seguirò, oh Signore, e
nella tua
strada camminerò.
Per questa nostra assemblea che da anni si ritrova, poi perde degli amici, ne trova altri e comunque da molti anni il treno sta andando, e a questa assemblea dalla quale riceviamo tutti molto, mi pare, passa quasi sempre un clima di preghiera, di profondità, di fraternità, no, di attesa anche, di attesa. E per questa assemblea sono arrivati i giorni della Pasqua, sono i giorni più intensi di questo nostro ritrovarci, sono i giorni anche che ricordano quel momento della storia in cui si è deciso tutto, no? Sono stati i giorni in cui Dio è passato rapidamente a dire le ultime cose al mondo, no? E sono i giorni che sono stati al centro della vita di Gesù e al centro della storia e al centro del nostro destino. La liturgia di stasera, come sentirete, io non vorrei proprio dire niente, credo che una volta tanto possiamo stare zitti e contemplare e gustare il mistero, no? I misteri anticipano tutte le celebrazioni della Pasqua. C'è tutto l'equivoco attorno a Gesù, viva viva Gesù, il trionfo di Gesù e poi la fine che gli hanno fatto fare, no? Quindi c'è tutta anche la tragedia dell'uomo rispetto alla verità e alla menzogna che abita nel mondo, no? E c'è questa scena iniziale dell'ingresso trionfale in Gerusalemme, c'è la lettura della Passione. E poi c'è questo rito pieno di nostalgia dell'Eucaristia, che noi non sappiamo mai se è più forte perché si ricorda una cosa passata struggente, oppure perché si aspetta qualcosa che non sappiamo bene cos'è. E comunque iniziamo questo rito, fratelli carissimi. Questa assemblea liturgica è preludio della Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con il cammino quaresimale. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e resurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua resurrezione. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Dal Vangelo secondo Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi, e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma». I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!» Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?» E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea». Parola del Signore.
Cosa dice il Signore? Egli annunzia la pace al suo popolo. Egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna. Sei stato buono con la tua terra, hai ricondotto i deportati di Giacobbe, la nostra iniquità hai cancellato, hai perdonato ogni peccato. Ascolterò cosa dice il Signore. Egli annunzia la pace al suo popolo. Egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna. Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. Rialzaci, oh Dio, tu nostra salvezza. Ascolterò cosa dice il Signore. Egli annunzia la pace al suo popolo. Egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna. Cosa dice il Signore? Egli annunzia la pace al suo popolo. Egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione, per partecipare alla gloria della sua resurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose:
«Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli».
I discepoli fecero come aveva ordinato loro Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse:
«In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà».
Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose:
«Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. meglio per lui se non fosse mai nato.
Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose:
«Tu l'hai detto».
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse:
«Prendete e mangiate, questo è il mio corpo».
Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo:
«Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti per il perdono dei peccati. E io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea».
Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù:
«In verità ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte.
Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli:
«Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare».
E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro:
«La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me».
Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo:
«Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu».
Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro:
così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo:
Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà.
Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro:
dormite pure, riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino.
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: salve, Rabbì, e lo baciò. E Gesù gli disse:
amico, per questo sei qui.
Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse:
rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora, come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire?
In quello stesso momento Gesù disse alla folla:
come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti.
Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto tra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio.
Tu l'hai detto. Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E quelli risposero, è reo di morte. Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo scaffeggiarono dicendo, fa il profeta per noi, Cristo, chi è che ti ha colpito? Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse, anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli negò davanti a tutti dicendo, non capisco che cosa dici. Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti, costui era con Gesù il Nazareno. Ma egli negò di nuovo, giurando, non conosco quell'uomo. Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro, è vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare, non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo, «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero, «A noi che importa, pensaci tu». Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero, non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue. Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia. E presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e lo diedero per il campo del vasaio, come aveva ordinato il Signore. Gesù, intanto, comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo, «Sei tu il re dei Giudei?»
«Tu lo dici».
E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse, «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata Pilato disse, «Chi volete che vi rimetta in libertà, Barabba o Gesù, chiamato il Cristo?» Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire, «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua». ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete che rimetta in libertà per voi?» E quelli risposero: «Barabba!» Chiese loro Pilato: «Ma allora che farò di Gesù, chiamato Cristo?» E tutti risposero: «Sia crocifisso!» Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso!» Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi!» E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli!» Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un manto scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!» Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo.
Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso.
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuole bene. Ha detto infatti, sono figlio di Dio. Anche i ladroni, crocefissi con lui, lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce,
Eli, Eli, lema sabachthani,
che significa, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano, lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui speranza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio saldo rifugio, la mia difesa.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza.
Ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono. I sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano, «Davvero costui era figlio di Dio!» Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia, rotolando poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: "Dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al 3° giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: "È risorto dai morti". Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima". Pilato disse loro: "Avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete". Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore.
Deo Cristo. Certo, è un racconto commovente, ma anche abbastanza inquietante, no? Pone molte domande, molte domande. E si capisce perché gli amici che gli erano stati vicini, dopo una fine così, siano spariti. E soltanto dopo aver fatto un lutto alle loro attese e alle loro idee su Dio, perché chiaramente lì Dio si era comportato male, no? Era apparso un Dio totalmente impotente, totalmente assente, no? Dopo aver fatto il lutto a queste idee di Dio che loro ritenevano sicure, no? Ha cominciato ad andare indietro, a ripensare cos'era stata la storia con Gesù. E ha cominciato a scavare nella vita di Gesù il segreto di Dio, di un Dio totalmente diverso. E l'Eucaristia, come facciamo noi adesso, no? Il ritornare alla cena, alla vigilia della morte, che non avevano capito, assolutamente non avevano capito, e che invece adesso un po' alla volta, alla luce della sua vita, libera la chiave di lettura di questo Dio che dà la vita per noi, no? E da lì incomincia la storia poi della fede cristiana, no? Ecco, mano a mano ci cadono attorno le idee scontate su Dio, perché siamo in mezzo all'indifferenza religiosa, siamo in mezzo alla critica all'idea di Dio, no? Ma questo, invece di sconfiggerci, di scoraggiarci, dovrebbe provocarci a fare il lutto a certe idee che abbiamo e a risalire alla storia di Gesù. Cioè, questo è ciò che sta accadendo al cristianesimo attuale, no? E quindi questo rapporto tra quell'ingenua festa di colui che faceva i miracoli, facciamo festa che adesso abbiamo trovato il nostro Dio, e questa tragica fine del profeta, nel totale silenzio di Dio, no? Beh, nasce una fede un po' diversa. Quindi noi continuiamo, dico, non solo stasera celebrando l'Eucaristia, ma continuiamo a cercare nel segreto della nostra vita, perché poi questo passaggio sarà il nostro, no? Anche noi ci troveremo a dire: Dio mio, dove sei? Come mai mi hai abbandonato, no? E potremo in qualche maniera accogliere Dio soltanto ricordando come ci ha accompagnato nella vita e noi non ce l'avamo accorti.